essere l'ottavo secolo, seconda metà dell'ottavo secolo. Intanto l'impero assiro è andato espandendosi sempre di più e poi nel 743 a.C. viene imposto un tributo molto esoso al regno di Israele. Qualche anno dopo, 734, il tributo viene imposto anche al regno di Giuda. Nel frattempo, 732, le tribù del nord vengono deportate. 721, fine di Samaria e fine del regno di Israele. 721, sopravvive il regno di Giuda in modo molto precario, naturalmente. E nel regno di Giuda, il nome che qui leggiamo di Jotam, dopodiché Acaz, Ezechia, qui intendo il versetto 1 del capitolo primo. Parola del Signore rivolta a Michea di Moreset al tempo di Jotam, Acaz, Ezechia, re di Giuda, visione che gli ebbe riguardo a Samaria e Gerusalemme. Dunque, Jotam, siamo nel regno di Giuda. Acaz, tanto per dire, è quel re di Giuda a cui attraverso il profeta Esea viene rivolto l'oracolo che riguarda l'Emmanuele, Dio con noi. E poi Ezechia, il figlio di Acaz, che regna dal 728 fino al 699. Seconda metà del ottavo secolo avanti Cristo, il nostro personaggio è uno sconosciuto, tra l'altro il suo nome sembra proprio alludere a questa identità. Mica, chi è come costui? Micael, chi è come Dio, Michele, Mica. È un uomo della campagna, è un contemporaneo del grande Isaia, soltanto che Isaia è un aristocratico di Gerusalemme, di personaggio di alto livello, e il nostro Michè è un contadino che comunque dimostra di saper parlare, ma è un suo linguaggio, un linguaggio molto scarno, un linguaggio rotto, ma non è un giudizio che toglie valore alla sua comunicazione. Certamente è, come adesso constateremo, tra oggi e domani dovremo venirne a capo, nel libro che trasmette a noi i contenuti della sua profezia, manifesta una forte irruenza polemica nel contesto di un fenomeno di corruzione dilagante. La lettura del libro di Amos già ci ha dato delle indicazioni piuttosto massicce, e adesso ci risiamo, ma siamo nel contesto del regno meridionale, il regno di Giuda, e peraltro il nostro Michea proviene da questa località del contado, dunque abituato a vivere in relativa solitudine, alle prese con piccole cose, sa apprezzare immediatamente attraverso proprio quelli che sono i dati empirici del suo vissuto cosa vuol dire essere figura periferica, marginale, cosa vuol dire che qualcuno parli del resto di Israele. E tra l'altro questa è un'espressione che emerge in maniera teologicamente pregnante nel linguaggio del grande Isaia, ma il piccolo Michea, nella sua modestia, offre a noi una testimonianza che è certamente molto edificante, bisogna che ne teniamo conto. Michea gioca spesso con le parole, si vede, come capita anche alle persone semplici che si divertono a giocare con le parole come se fossero per loro le biglie su un tavolo da biliardo. È una sapienza popolare, ecco. Però Michea ama poi entrare in conversazione se trova qualcuno disposto ad ascoltarlo, anche perché il suo linguaggio al momento opportuno diventa veramente incisivo, e riemerge ancora una volta qui quello che già avevo constatato nel caso di Amos e in altri casi di cui la letteratura profetica ci dà riscontro, cioè lo schema letterario a cui il linguaggio del nostro profeta fa ricorso è quello del conflitto giudiziario tra due soggetti in contesa, in disputa tra di loro, dove il Signore si presenta come non un giudice in qualità di magistrato che deve dirimere le questioni, ma si presenta in qualità di offeso che vuole impostare un litigio, e il litigio che si svolge secondo delle procedure che sono frutto di tradizioni, di esperienze che vengono da molto lontano, ma il dibattimento è bilaterale, come dicono i tecnici che si occupano di queste cose, in un contesto arcaico in cui non esiste un'istituzione giudiziaria, che è prerogativa della società moderna. Allora non c'è il magistrato neutro, personaggio estraneo alla vicenda, che ascolta e poi interroga a sua volta e poi dopo decide, emana una sentenza se è il caso. Ma il dibattito giudiziario è interno al rapporto diretto, a tu per tu, tra i due contendenti, ma si svolge secondo delle regole, e si presenta colui che è offeso, convoca il presunto offensore e sviluppa il suo discorso di accusa, e poi la conversazione, il dibattito o la disputa, che dir si voglia, prende pieghe variabili a seconda dei casi. Nella letteratura profetica molto spesso questo schema viene usato per indicare come il Signore si rivolge al suo popolo, e il profeta è lo strumento di questa disputa, di questo dibattimento giudiziario che il Signore imposta per accusare il suo popolo e per rivendicare quello che gli spetta. In quanto lui è l'offeso in questa vicenda, lui si presenta non in qualità di magistrato, inquirente o giudicante, ma lui si presenta in qualità di vittima che ha subito una ingiusta aggressione. E abbiamo già dato uno sguardo al versetto 1 di questo primo capitolo, leggiamo ancora qualche versetto, poi ci fermeremo per prepararci alla messa. Vedete che Michea, come prerogativa di un profeta, è presentato qui in quanto uomo dedito all'ascolto della parola del Signore rivolta a Michea, e in quanto uomo della visione, quello che pure si dice di altri profeti, e abbiamo avuto a che fare questi ultimi giorni con il caso di Amos. Qui, come già abbiamo notato, vengono precisate le scadenze temporali nel contesto delle quali si svolge la vita, e quindi anche la missione del nostro profeta. Siamo nel regno di Giuda, in un territorio della campagna non tanto vicina a Gerusalemme, ed ecco la sequenza dei re che si succedono a partire da Jotam fino a Ezechia. Ripeto, il nostro Quando dico Yotam, lo ricordavo poco prima, bisogna risalire all'anno 739. Da quell'anno ha inizio il regno di Yotam, poi subentra Acaz, poi Ezechia. Come vi dicevo, il personaggio che è contemporaneo di Michea e che certamente riempie la seconda metà del VIII secolo, 740 più esattamente in poi, con la potenza della sua predicazione, della sua testimonianza, della sua stessa presenza, è il grande Isaia. Isaia poi svolge un ministero profetico che si sviluppa per alcuni decenni, dal 740 in poi, come Isaia parla di quella che possiamo intendere la sua vocazione, nel Tempio a Gerusalemme, il Tempio che è riempito dalla presenza e Isaia che vede la gloria, santo, 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 è quel che leggiamo. Nel capitolo 6 del libro di Isaia. Adesso Michea. Leggiamo dal versetto 2 al versetto 16, qui poi ci fermeremo, poi proseguiremo nel pomeriggio e ne avremo ancora per domani. La scena all'interno della quale si sviluppa quel dibattimento giudiziario a cui accennavo precedentemente, è il Signore che si fa avanti, è il Signore che convoca l'interlocutore con il quale vuole disputare, sono presenti i testimoni e qui la platea è davvero caratterizzata come scenario cosmico, uno scenario ecumenico, e poi direttamente, ecco, la polemica che adesso dovrà essere argomentata, il motivo dell'accusa per cui l'offeso che si presenta vuole, e l'offeso è il Signore, vuole contestare coloro che lo hanno aggredito, si tratta di Samaria e di Gerusalemme, ma la situazione contemporanea di Samaria è quella della capitale del Regno di Israele che sta segnando proprio nei rantoli di un'agonia che si protrae per qualche anno, sta segnando, sperimentando la fine della propria funzione di capitale di quel regno che tra l'altro proprio in quegli anni sta scomparendo. Gerusalemme, capitale del regno di Giuda. Leggiamo. Udite, popoli tutti, dunque, sono convocati spettatori che non sono magistrati, non sono giudici, non hanno nessuna funzione di carattere tecnico, sono però come garanti del corretto funzionamento del dibattito, come dei notai che garantiscono la correttezza nel confronto diretto a tu per tu tra i due litiganti. Ed ecco, udite, rileggo, popoli tutti, fa attenzione o terra, vedete uno scenario che più ampio di così non potrebbe essere, con quanto contiene tutte le creature dell'universo, dunque il Signore Dio sia testimone contro di voi, il Signore dal suo santo tempio. Ecco, compare Lui, e compare Lui in quanto è l'accusatore, in quanto è la parte lesa, e tutti in silenzio, tutti vengono messi in guardia, perché adesso è il momento riservato a quell'interlocutore che il Signore intende direttamente accusare, si tratta del popolo. L'attenzione per qualche momento si concentra proprio su Samaria, capitale del regno di Israele, che è giunto allo stremo della sua esistenza storica, Gerusalemme. Tutti in silenzio, e il Signore sia testimone con lui, qui dove dire testimone qui è dire accusatore. Il Signore dal suo santo tempio, abbiamo a che fare con Michea, regno di Giuda, come sappiamo bene, per capitale Gerusalemme, Gerusalemme è il tempio, e questo richiamo al tempio nel testo che adesso leggeremo è ricorrente. D'altronde poco fa ricordavo la vocazione di Isaia ha inizio proprio nel momento in cui lui stesso partecipa alla celebrazione del culto, è presente nel tempio ed è così che può contemplare la rivelazione della gloria. Ed ecco, versetti 3 e 4, il Signore esce dalla sua dimora, compare, un ingresso maestoso, scende, cammina sulle alture del paese. Si sciolgono i monti sotto di lui, le valli si squarciano come cera davanti al fuoco, come acque versate su un pendio. Una maestà che è rivelazione di quanto sia solenne il suo modo di incedere, il suo modo di presentarsi, il suo modo di occupare la scena, e d'altra parte, vedete, è una presenza leggera, delicata, cammina sull'altare del paese come se le sfiorasse appena appena, è una presenza che incede in maniera così maestosa. Leggiamo, ma è nello stesso tempo come una presenza che si muove agilissima, con la libertà di chi passa da una cresta di montagna all'altra, come se fosse in grado di compiere le acrobazie più raffinate. E d'altra parte i monti si sciolgono sotto di lui, le valli si squarciano come c'era davanti al fuoco. Ecco come lo scenario non semplicemente descritto in quanto ambiente all'interno del quale egli si presenta, ma lo scenario è ridimensionato, è ristrutturato, è smontato e rimontato in rapporto alla sua presenza. Il suo modo di presentarsi fa sì che i monti si sciolgano, le valli si squarciano, acque che scivolano lungo i pendii in modo tale da rimpastare l'ambiente in obbedienza a un nuovo equilibrio che è determinato dalla sua presenza. E allora i versetti da 5 a 7, versetti nei quali compare l'interlocutore a cui è rivolta l'accusa. Tutto ciò per l'infedeltà di Giacobbe. Il delitto di Giacobbe sarebbe il caso di tradurre. Come dice la nuova traduzione qui?
L'infedeltà.
Per i peccati della casa di Israele. Qual è l'infedeltà di Giacobbe? Non è forse Samaria? Vedete, Samaria capitale del regno di Israele. Ma per Samaria già la condanna che è stata conseguenza di un delitto storico, e Amos a questo riguardo ci ha informati adeguatamente. Samaria già è stata travolta dagli eventi che conosciamo. È probabile che qui abbiamo a che fare con una data che è successiva al 721, o comunque successiva a quella che è la scomparsa che nel corso di pochi anni costringe la popolazione che dimorava in quel territorio, se non è stata quella popolazione coinvolta nelle procedure imposte dall'impero assiro, che deporta i vinti, gli sconfitti. Naturalmente non è una deportazione che coinvolge la popolazione in tutte le sue componenti, soprattutto gli esponenti di riguardo, ma è una massa ingente di popolazione che è stata deportata. Ma ci sono profughi, infatti Michia ne parlerà, molti che provengono dal regno di Israele, che cercano rifugio nel regno di Giuda. Samaria già ormai è stata liquidata. Qual è l'infedeltà di Giacobbe? Rileggo. Samaria? Qual è il peccato di Giuda? Non è forse Gerusalemme? Ecco, Gerusalemme è l'emblema del peccato di Giuda. Vedete che l'attenzione si concentra sul regno meridionale. La sorte di Gerusalemme è la sorte di Gerusalemme che qui viene intravista dal nostro profeta come corrispondente a quello che già è capitato per Samaria. È vero che Gerusalemme sarà oggetto di un assedio fino alla distruzione nell'anno 586-87 avanti Cristo, quindi non al tempo degli Assiri, anche se al tempo degli Assiri Gerusalemme sarà assediata nel 701 avanti Cristo. Assedio, Isaia è presente, assedio di Gerusalemme, però gli Assiri si ritireranno. E poi nel frattempo, nel corso del VII secolo, l'impero assiro in decadenza, subentra un'altra potenza che domina quelle regioni, Babilonia, e sarà Nabucodonosor, re di Babilonia, a assediare una prima volta Gerusalemme, a assediare una seconda volta e conquistare. E allora l'esilio nel suo significato comune, quello che è successivo alla distruzione di Gerusalemme nel 587-86 avanti Cristo. Ma in realtà l'esilio è già cominciato alcune generazioni prima, già le grandi tribù del nord nel 732, poi la popolazione residente in quella porzione centrale del regno di Israele che ancora resiste fino al 721. Ed ecco, arriverà anche il momento per Gerusalemme e per quelli che dimorano nel regno di Giuda. Ma Michea guarda avanti, vedete, e si rende conto di quello che sta succedendo, è informato, è una notizia che circola rapidamente nel territorio, è comunque ancora percepita intensamente l'identità di un popolo che dal punto di vista della configurazione istituzionale si è poi spezzato in quelle due componenti, il regno del nord, il regno del sud, tribù del nord, tribù del sud, Samaria, Gerusalemme, Israele, Giuda, sì, ma la percezione di appartenere a un unico popolo, questa è rimasta nell'animo di coloro che hanno custodito i valori autentici di quella identità che e caratterizza Israele come popolo dell'alleanza, e dunque è un unico popolo. Ma adesso quello che è avvenuto, per cui il regno di Israele è stato cancellato in maniera così brutale, è certo non è un episodio storico che lascia indifferente una persona modesta come Michea, che però è in ascolto della parola. E allora cosa dice qui? Peccato di Giuda, Gerusalemme? Dice il versetto 6, ridurrò Samaria un mucchio di rovine in un campo. Già, e vi dicevo, è molto probabile che questo fenomeno storico già sia avvenuto. Già Samaria è un ammasso di rovine. Un luogo per piantarvi la vigna. Rotolerò le sue pietre nella valle, scoprirò le sue fondamenta, tutte le sue statue saranno frantumate. Ma tutto questo è avvenuto perché quei luoghi erano stati profanati da quella religiosità idolatrica che è stata già denunciata in tanti modi e che ha coinvolto la popolazione settentrionale. Ma adesso è una questione che deve essere rimessa in evidenza, è un chiarimento che deve essere necessario per quanto riguarda il regno di Giuda. Intanto vedete, Samaria, il fatto è macroscopico ormai nella storia contemporanea, è un ammasso di rovine. Perché tutte le sue statue saranno frantumate, tutti i suoi doni andranno bruciati, tutti i suoi idoli farò scempio, perché messi insieme a prezzo di prostituzione e in prezzo di prostituzione ritorneranno. La prostituzione è il culto idolatrico. E vedete, Samaria è stata ridotta a quella condizione di sudditanza, per cui è dovuto pagare un tributo. Questo riguarda poi anche il regno di Giuda, e dunque pagare un tributo ai vincitori fino a ritrovarsi esattamente in quella condizione che è propria della prostituta prezzolata per tentare ancora di sopravvivere nella condizione di coloro che sono vinti, messi insieme a prezzo di prostituzione, in prezzo di prostituzione torneranno. Questa è la sorte di Samaria, ormai una sconfitta storica clamorosa, quella idolatria che ha profanato e contraddetto la relazione d'alleanza con il Signore, adesso è pubblicamente manifestata nella forma di questa prostituzione a cui Samaria, e dicendo Samaria non solo la capitale, ma quella porzione del popolo di Israele, una prostituzione che le è imposta come unica possibilità di sopravvivenza. E allora quella profanazione è divenuta come una scelta che coinvolge l'animo, coinvolge le dinamiche interiori, coinvolge la coscienza di coloro che ormai non hanno altra possibilità di sopravvivenza se non quella di vendersi ai vincitori, consegnarsi ai vincitori. In prezzo di prostituzione torneranno. un'idolatria pregressa e quella idolatria che adesso ormai è diventata come una necessità, una profanazione rispetto al valore dell'alleanza, il rifiuto della relazione con il Signore, ma una profanazione interiorizzata, quella di cui adesso Samaria è l'emblema macroscopico. Allora Michea prosegue. Adesso, versetti 8 e 9, è proprio lui che parla in prima persona singolare. Perciò farò lamenti e griderò. È Michea, ecco il nostro Michea. Si lamenta. Un povero uomo, addolorato, turbato, agitato, angosciato. Perciò farò lamenti e griderò, me ne andrò scalzo e nudo. Quello che è capitato a Samaria. Si potrebbe dire, sta contento perché il regno di Giuda ancora sopravvive. E invece Michea è addoloratissimo. E qui si sovrappongono nel suo lamento reminiscenze di fatti storici che si sono svolti poi nel corso di un tempo relativamente ampio, perché dice: farò la mente e griderò, me ne andrò scalzo e nudo, manderò ululati come gli sciacalli, urli lamentosi come gli struzzi. Gli struzzi urlano, non so, sarà così. E perché la sua piaga è incurabile ed è giunta fino a Giuda, la sua di Samaria, ma è giunta fino a Giuda. E di fatto anche Gerusalemme sarà assediata al tempo degli Assiri, ma nel corso degli anni, vi dicevo poco fa, per parlare con un riferimento preciso, quella data che rimane poi memorabile nella storia del popolo di Dio, che è il 701 avanti Cristo. Ma quello che è capitato al Regno del Nord ormai incombe come una minaccia che attraverso l'espansione dell'impero assiro adombra il territorio meridionale. La sua piaga è incurabile, ormai Samaria è liquidata, è giunta fino a Giuda, si estende fino alle soglie del mio popolo, fino a Gerusalemme. Fino a Gerusalemme. Guardate, Michele segnato lui internamente da questa esperienza di dolore che emerge qui in questi pochi versetti, ma in maniera molto sincera. Ed è un dolore acuto, è un dolore devastante, l'esperienza di questa piaga che si allarga, una piaga che si estende, che invade il territorio, ma che invade la popolazione e l'invade per quanto riguarda le condizioni di vita all'esterno, ma per quanto riguarda gli atteggiamenti della coscienza, quella profanazione interiore, quella patologia interiore che afflitto Samaria e che adesso è così grandiosamente, tragicamente espressa dallo smarrimento di quella gente. E la reazione di Michea a questa vicenda è straziante. È interessante il fatto che con tanta disinvoltura lui fa riferimento a quegli animali, evidentemente ne sa qualche cosa, ma c'è qualcosa di animalesco nel suo modo di reagire, ma c'è anche la testimonianza diretta di chi è abituato a vivere in un territorio agreste ci sono anche sciacalli che mandano i loro ululati e ci saranno anche gli struzzi con i loro speciali lamenti. Di seguito, adesso, dal versetto 10 al versetto 16, lì arriviamo e lì ci fermiamo per questa mattina, quel lamento di Michea che abbiamo recepito e ascoltato attraverso i versetti 8 e 9 viene condiviso con una serie di località che qui vengono menzionate, sono 12 località dislocate nel territorio del regno di Giuda, che partecipano a un lamento corale. Qui il nostro profeta gioca a modo suo con la sua semplicità, ma anche con la sua genialità nell'uso del linguaggio, che è tipico di qualcuno che non è acculturato in senso accademico, però ha la sapienza dell'uomo del popolo, che si diverte a giocare con le parole, ma è un divertimento che comunque si inserisce nel contesto di questa coralità lamentosa. 12 nomi di località. Naturalmente il gioco delle parole, nella mia Bibbia sul bordo, ai piedi della pagina, trovate indicazioni piuttosto abbondanti, ma anche naturalmente indicazioni che rimangono soltanto come delle allusioni per noi che non leggiamo direttamente il testo in ebraico. Comunque sia, ci sono dapprima 7 località che sono dislocate in un territorio relativamente vicino a Gerusalemme, e poi altre 5 più lontane da Gerusalemme. Leggo: non l'annunziate in Gat, non piangete in Acri, a Betleafra voltolatevi nella polvere, e migra la popolazione di Safir, nuda nella vergogna, non è uscita la popolazione di Danan, in lutto Bet Esel, egli vi ha tolto la sua difesa. Si attendeva il benessere alla popolazione di Marot, invece è scesa la sciagura da parte del Signore fino alle porte di Gerusalemme. Siamo alle prese con 7 località che sono sistemate nel territorio prospiciente Gerusalemme, modesta distanza da Gerusalemme, appunto quel gioco di assonanze nel collegare i nomi di queste località con le situazioni drammatiche che coinvolgono la storia contemporanea, questo a noi sfugge, ma comunque abbiamo a che fare con i segni di una disintegrazione del tessuto civile, dell'impianto sociale. Questo lamento di Michea, che è il suo, l'abbiamo colto proprio nel suo modo di esprimersi in prima persona singolare, con tanta pena, quel patema che stenta a trovare le parole, ma proprio per questo assume un valore di autenticità inconfondibile. Ed ecco la popolazione che abita in questo territorio, Michea, che si sente in grado di esprimere, di rievocare, di sintetizzare nel suo lamento quello che è un lamento condiviso. Vedete, nel suo lamento Michea ci tiene a presentarsi come consapevole di un rapporto di comunione che apre il suo vissuto alla relazione con quello che avviene per tutti coloro che abitano in quello stesso territorio. Questo è un particolare interessante, vedete, è un piccolo personaggio che è sgomento per quello che succede al mondo, ma questo suo essere, questo è molto istruttivo per noi, questo suo essere nel dolore, in non avere altro linguaggio che il lamento, è immediatamente da lui vissuto tutto questo come una capacità di percepire, di riecheggiare, di condividere e di trasmettere a sua volta il lamento altrui e il proprio lamento come testimonianza di presenza nel contesto di una vicenda così drammatica rispetto alla quale Michea non sta scappando. È perfettamente presente, perfettamente collocato anch'egli al suo posto, dove l'unica possibilità di riconoscimento davvero autentica, davvero coraggiosa, adeguata alla gravità del momento, l'unica possibilità di riconoscimento è quella che passa attraverso il linguaggio del lamento. L'unica possibilità è quella di lamentarsi insieme, di condividere un dolore che in questo caso non isola, non separa, non allontana, non suggerisce soluzioni private e individualistiche, ma è un momento di comunione. E allora si aggiungono altre 5 località, e tra l'altro qui compare anche il nome di Moresset, la località in cui abita e lavora Michea, più lontano da Gerusalemme. Leggiamo dal versetto 13: attacca i destrieri al carro, abitante di Lachish. Essa fu l'inizio del peccato. Qui c'è una, come un inciso, tra parentesi si potrebbe mettere quel che stiamo leggendo, per la figlia di Sion, poiché in te sono state trovate le infedeltà di Israele. Lachish, Lachish, località che fu assediata a suo tempo dagli Assiri. E di seguito, perciò sarai data in dote a Moresset. Moresset è il nome della località in cui vive il nostro Michea. Dunque, discendendo dalla zona montuosa centrale della Giudea verso il mare, verso la pianura costiera, Gat è uno dei principati filistei, in quella direzione, laddove per l'appunto l'attività agricola è più opportuna, laddove il lavoro agricolo è in grado di ottenere dei risultati certamente più significativi di quanto non può avvenire nella zona montuosa dell'interno. Comunque sia, ecco, c'è di mezzo anche Moresset. Perciò sarai data in dote a Moresset, le case di Achzib saranno una delusione per il re di Israele. Dunque, la piccola patria di Michea, in un contesto dove è comune l'esperienza della delusione, dello smarrimento, del pianto. Ti farò ancora giungere un conquistatore, abitante di Maressa. A noi sfuggono quel modo di collegare questi nomi di località con i verbi che qui man mano la nostra Bibbia naturalmente deve tradurre in italiano. E allora Maressa è conquistata, egli giungerà fino ad Adullam, gloria di Israele. Adullam è una località di cui si parla nella storia di Davide, dove Davide cerca riparo quando scappa perché Saul ha condannato a morte. C'è una grotta di Adullam dove Davide dimora per qualche tempo, e quando qui si dice gloria di Israele è implicito un richiamo alla vicenda di Davide. Che è un richiamo glorioso, Davide, niente meno, ma in un contesto in cui le situazioni si stanno sviluppando in maniera tale da trasmettere questa onda di dolore, di preoccupazione, di angoscia, e in questo contesto Michea si lamenta ed è presente e fa di questa sua presenza da parte sua, con tutta l'umiltà del caso, in quelle località minuscole, periferiche in cui vive, fa di se stesso come l'eco comunitaria di una coralità che vale ancora come criterio autentico per interpretare quale vincolo di comunione garantisce l'appartenenza all'unico popolo. Tagliati i capelli, rasati la testa per via dei tuoi figli, tue delizie. Qui il riferimento è Gerusalemme, non è menzionata in questo caso, era stata menzionata precedentemente, adesso Michea si rivolge a Gerusalemme che ancora è intatta, ma vedete, invitata a far suo un regime penitenziale: tagliati i capelli, rasati la testa per via dei tuoi figli, tue delizie. E quello che è successo al regno di Israele e alla popolazione settentrionale riguarda Gerusalemme: una comunione nel dolore, una una sconfitta che travolge storicamente il regno settentrionale, ma implica una ridondanza di dolore che investe Gerusalemme, come di fatto investe anche il vissuto di questo piccolo personaggio che vive nella sua campagna a Moreset. Tagliati i capelli, rasati la testa per via dei tuoi figli, tue delizie, renditi calva come un avoltoio, poiché vanno in esilio lontano da te. E vedete, sono quelli del nord, vanno in esilio. Così banalmente potremmo dire, vanno in esilio loro. Tra l'altro, ci sono delle responsabilità storiche che riguardano il regno di Israele, il regno scismatico, il regno idolatre. No, sono i tuoi figli, tue delizie, dice Michea. Vanno in esilio lontano da te, piangi. Questa che sembra la storia di coloro con cui non abbiamo più niente a che fare, è la storia che siamo chiamati a condividere, non immediatamente con chissà quale soluzione di ordine operativo, ma condividere nella comunione del dolore. Allora ci fermiamo qua, così abbiamo fatto conoscenza con il nostro Michea e vedremo di tra oggi e domani mattina completare la lettura di quest'altro piccolo libro. Thank you.